e siccome ci spaventa, evitiamo di dirla. Ma guardate, siccome è in gioco la vita e la qualità della vita dei nostri figli, bisogna invece parlarne. Vi chiedo di farlo insieme a me. Volete? Sono Antonella Boralevi, sono una scrittrice che scrive romanzi, ma che guarda il mondo e crede nelle persone. E sono convinta che informarci sia necessario. Ma come? Vi propongo le testimonianze di 3 pediatri di famiglia. Uno lavora a Novara, l'altro a Caserta, il terzo a Martina Franca in Puglia. Un viaggio nell'Italia dove la prevenzione di questa terribile malattia, che è la meningite, viene agita in modi differenti, dispari, come se l'Italia non fosse tutto uguale. L'obiettivo della copertura vaccinale degli adolescenti dalla meningite, da meningococco B, raccomandata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, è il 95%. In Italia siamo ancora lontani. E la ragione prima è che nelle diverse regioni si procede in maniera diversa. Sia per l'offerta gratuita del vaccino, che avviene solo in 6 regioni italiane, sia per il modo in cui il servizio viene organizzato. E l'Italia, lo sappiamo, è un paese di borghi, di monti, di isole, di distanze e anche di orari scolastici. Allora, guardiamo i dati nazionali del 2021 sulla somministrazione del vaccino quadrivalente contro la meningite e scegliamo i dati più rilevanti, quelli che riguardano gli adolescenti. Sapete, sono gli adolescenti i più esposti al contagio della meningite. E se la media nazionale dei sedicenni vaccinati, cioè i nostri figli nati nel 2005, è il 58,5%, le differenze tra regioni sono lampanti. Per esempio, nella provincia autonoma di Bolzano la media è il 32%, nella vicina, contigua, attaccata provincia autonoma di Trento, la media è l'80%, esattamente come è l'80% nella regione del Friuli e nella regione Emilia-Romagna. Ci interessa la vaccinazione contro il meningococco B, il batterio più diffuso in Italia e anche il più pericoloso. Il professore Gianni Bona è il direttore della clinica pediatrica di Novara della Università del Piemonte Orientale.
Nella nostra regione, come in molte altre, non c'è una sensibilità molto elevata nei confronti della vaccinazione per gli adolescenti, perché non è fra quelle che sono in qualche modo raccomandate per l'età e soprattutto perché non è a offerta attiva come succede, mi pare, in Campania, in Puglia, in qualche altra regione, forse Sicilia, dove c'è una migliore copertura, ma buona sensibilità perché la regione si è fatta carico della vaccinazione agli adolescenti anche.
Dunque, ci dice il professor Bona, la criticità è l'informazione sul rischio degli adolescenti per la meningite B, ma anche il fatto che il vaccino non è offerto gratuitamente dalla regione. E invece per i piccoli, i piccolissimi, cosa accade?
Da noi c'è una buonissima copertura per la vaccinazione di partenza nei lattanti e poi il richiamo dopo un anno, ma non c'è ancora una diffusa, attenzione da parte delle famiglie, anche se i 2 picchi, sappiamo, di meningite B sono nel primo anno tra i 4 e i 6-7 mesi e nell'età adolescenziale intorno dai 14 fino ai 18 anni.
Bene, ci rassicura sapere che i lattanti che sono così esposti al contagio dalla meningite B vengono protetti con la vaccinazione, ma prendiamo atto che occorre proteggere anche gli adolescenti. Ma come?
Potrebbe essere un'ottima cosa se ci fosse l'organizzazione da parte dei servizi vaccinali necessaria per poter in qualche modo sopperire a una situazione, magari anche con altre vaccinazioni. Sappiamo che intorno all'età adolescenziale si devono fare dei richiami, per esempio di difterite, tetano, pertosse. Potrebbe essere un'occasione di farlo in contemporanea anche la vaccinazione contro il meningococco B a una sola dose, anzi se è la prima, una più un richiamo anche negli adolescenti.
Giuseppe Di Mauro è pediatra di famiglia a Caserta e è anche il presidente SIPS, Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale. E la Campania? Guardate, la Campania è una delle 6 regioni italiane in cui il vaccino contro la meningite B è offerto gratuitamente.
In Campania, pure qui all'interno delle regioni, all'interno delle stesse varie aziende sanitarie locali, ci sono ammacchi di leopardo. Però diciamo che oggi la sensibilizzazione da preadolescenziale o addirittura adolescenziale verso il meningococco B è abbastanza bassa, anche se noi pediatrici ci rendiamo conto della sua importanza. Che siano dei richiami o che siano per il meningo B delle prime vaccinazioni che non ha partecipato, quindi adolescente di oggi non era per niente presente il meningo allora quando si doveva fare, cioè nel primo anno di vita, e comunque oggi passa in Italia, ma io credo che noi pediatri dovremmo fare uno sforzo enorme per far capire che anche in età preadolescenziale e adolescenziale questo vaccino meningo B è un vaccino importante e che andrebbe fatto come tanti altri vaccini dell'età adolescenziale, ad esempio il papillomavirus e compagnia.
Ci dice il dottor Di Mauro che tuttavia la sensibilizzazione sulla necessità della vaccinazione contro la meningite per gli adolescenti, oltre che per i lattanti, è ancora scarsa. E allora, com'è possibile intervenire per cambiare le cose?
In genere all'interno della regione, ripeto, ci sono poi le scelte aziendali, ma nella stragrande maggioranza delle aziende il vaccino in età preadolescenziale e adolescenziale va su richiesta o su invio del pediatra va effettuato. Quindi in genere non è questo il problema, ma è un problema di cultura, di mentalità, di inquadramento, di comunicazione e così via. Quindi non è. E da ciò che c'è, esiste, è una scarsa sensibilizzazione, un po' per tanti fattori, per problematiche multifattoriali.
E qui entra in gioco il ruolo fondamentale del pediatra di famiglia.
Poco, nel senso che dovrebbe essere almeno a livello aziendale fare accordi aziendali in cui la migliore opportunità è quella di fare degli accordi in cui potremmo vaccinare i nostri ambulatori, cioè ci procuriamo il vaccino dai centri vaccinali, li teniamo là nello studio, nel momento in cui andiamo a fare il bilancio di salute 8, 10 anni, 12, 14 anni, contemporaneamente aver parlato, aver fatto, vacciniamo a questi bambini, a questi adolescenti. È l'unica soluzione che noi intravediamo in modo particolare io e ci battiamo se c'è questa opportunità di fare accordi e avere questa possibilità con le aziende di vaccinare il nostro ambulatorio. Se noi parliamo, complichiamo, diciamo, si esce dallo studio, insomma la stragrande maggioranza con tutta la buona volontà al centro vaccinale non ci arriva. Portiamo i vaccini dove ci sono i bambini e i ragazzi e non mandiamo i ragazzi dove stanno i vaccini. Quindi, insomma, noi ce la mettiamo tutta. Però mentre si va a casa il paziente, poi si deve mettere l'impegno e poi ci deve stare la mattinata libera e così via, è difficile. Io ho fatto la campagna vaccinare anti-Covid quando è in piena epidemia e ho vaccinato un bel po' di bambini, le famiglie erano contenti, li vaccinavi il proprio pediatra nel mio studio, sembrava una cosa più fisiologica, più normale, più amicale. E quindi l'analisi finale, anche se mi sto però, insomma, andando avanti così, è quella: qualora si faranno accordi e possibilità di vaccinare lo studio del pediatra, allora noi anche questa del meningo B la potremmo vincere in età adolescenziale.
Mi pare molto saggia la proposta del dottor Di Mauro. Speriamo che venga accolta. Il dottor Francesco Pastore è pediatra di famiglia a Martina Franca, in provincia di Taranto. A che punto è l'informazione dei genitori sulla meningite da voi?
Ma diciamo che la meningite, già come vocabolo, già come parola, fa paura. Quindi il discorso di bio o altri ceppi, bisogna spiegare poi ai genitori le differenze che ci sono, bisogna far capire che ci sono diversi germi, diversi batteri che possono dare la meningite, e il ceppo B è sicuramente uno dei più pericolosi, però già il fatto che possa dare meningite è un batterio, questo sicuramente provoca attenzione, almeno attenzione da parte dei genitori.
Una notizia positiva, senz'altro. Grazie. Ma come ci siete riusciti?
Fondamentalmente noi parliamo delle vaccinazioni ai bilanci di salute. È chiaro che il bilancio di salute del primo mese è fondamentale, in cui noi andiamo a spiegare ai genitori che a breve, cioè dal 60 giorno in poi, il bambino sarà sottoposto alle prime vaccinazioni. Poi mano a mano che vanno avanti le cose, spieghiamo per esempio all'anno che poi verranno chiamati, sono fissati i vaccini verso morbillo, rosolia, patatite, varicella, meningite quadrivalente, eccetera eccetera. Quindi sicuramente noi lo facciamo per conto nostro, però molte volte loro vengono perché magari hanno letto alcune cose che magari le hanno anche un po' spaventati, oppure resi un po' dubbiosi su quelle che sono le vaccinazioni. Però sicuramente il nostro compito è fondamentale nel portare avanti i piani vaccinali.
E come sono organizzati in Puglia i servizi vaccinali?
Le prime vaccinazioni, vi c'è la cosiddetta chiamata attiva, no? Dopodiché vengono fissati tutti i vari appuntamenti per quanto riguarda le prime vaccinazioni dei primi anni. Per quanto riguarda invece le vaccinazioni in età adolescenziale, bisogna soltanto fissare un appuntamento, e i centri vaccinali sono aperti anche nel pomeriggio, proprio per permettere agli adolescenti di recarsi alla vaccinazione senza perdere il giorno di scuola.
A me pare molto valido il metodo adottato in Puglia: sinergia tra pediatri di famiglia e aziende sanitarie. Direi che è un modello significativo.
Ma la Puglia sicuramente ha già degli ottimi riscontri, degli ottimi risultati, perché c'è stata sempre una grandissima collaborazione tra i pediatri e gli igienisti. E questo è stato sicuramente una carta vincente, diciamo, di quello che è il sistema di prevenzione delle vaccinazioni in Puglia. Come pediatri di famiglia ci siamo anche offerti per poter collaborare nelle vaccinazioni, e lo abbiamo fatto durante la campagna Covid, lo facciamo regolarmente ogni anno per quanto riguarda la vaccinazione influenzale. Quindi credo che i risultati sono buoni, e quando si fa un buon lavoro di squadra i risultati sicuramente vengono.
E allora cosa abbiamo capito da questo giro di testimonianze? C'è disomogeneità tra le regioni e andrebbe ripianata. Serve un lavoro di squadra tra aziende sanitarie, pediatri e legislatore. E davvero conta, e di più, fa la differenza la presenza attiva dei genitori. Informarci sul rischio che corrono con la meningite B i nostri figli adolescenti, non solo, ma tanti, ci aiuta a proteggerli. E le istituzioni devono saperci dare gli strumenti organizzativi per farlo. Grazie per la vostra attenzione. Adesso ciascuno di noi, a partire da me, è più consapevole.